Leggiamo un altro messaggio solo e poi chiudiamo.
Chi?
Da parte di un nuovo fratello, si chiama Tommaso.
Sì.
Pace a voi, mi chiamo Tommaso, ho 35 anni. Non ci conosciamo ancora, anche se parliamo lo stesso linguaggio spirituale. Vi seguo da tanto tempo. Ho ascoltato moltissimi dei vostri messaggi e ne sono rimasto molto colpito dalla tua semplicità di interpretare le scritture. Hai un cuore davvero grande, fratello Giuseppe, aperto all'amore per il prossimo, e lo dimostra il tempo che dedichi nel lasciare messaggi a quanti il Signore spinge nell'ascoltare e chi è nel bisogno, secondo il suo disegno. La scrittura ci insegna che un albero buono non può fare frutti cattivi. E da questo noto anche con certezza che siete tutti figli del Signore. Con molta attenzione ascolto a volte anche ripetutamente lo stesso video e ogni volta comprendo sempre qualcosa di nuovo. Avrei tantissime, aiutami, questa parola non l'ho mai sentita.
È una super superlativa.
Avrei tantissimissime domande da fare.
Insomma, tante.
Ok. Riguardante rivelazioni che tu, fratello, per opera dello Spirito Santo, mi hai aiutato a comprendere la profezia di Gesù negli ultimi tempi e su come prepararci e tante altre cose. Sono convertito da quasi 2 anni, ma sento che dentro di me ancora qualcosa non va. Vorrei spiegare su come mi sento dentro di me. Pensieri malvagi che mi passano per la mente e sento voci che mi spingono a uccidere. E quando succede mi spavento molto e in quei momenti ho paura di me stesso.
Guarda, fratello, hai bisogno di liberazione da spiriti che ti vogliono distruggere. Se lo chiedi con tutto il cuore, Gesù ti ascolterà e ti libererà. Amen. Preparati.
Amen.
Con tutto il cuore. Amen. Andiamo avanti.
Vivo con la mia famiglia, fervente praticante cattolica. Mia madre insegna catechismo, ma io ho capito che non insegna un bel niente. O meglio, tutto, tranne che la verità. Questa sera ho ascoltato ancora una volta un tuo video che interpreta la fine dei tempi ed è un argomento su cui vorrei parlarne alla comunità che frequento, anche se so che il 99% non mi crederebbe, poiché tutti credono che la Chiesa non subirà la grande tribolazione e temo di mettermeli tutti contro, o quasi tutti.
Va bene, però come detto prima, Ezechiele 3,18, magari lo leggiamo di nuovo, Angela, Dio ti chiama a fare lo stesso, ti chiama lo stesso a farlo, devi ugualmente avvertirlo, non importa se il 99 o il 100% non ascolteranno, che se no tu diventi un profeta, diciamo, un servo indegno, un servo pauroso, come Pietro che ha rinnegato Gesù 3 volte, cioè non possiamo far questo. Mm-hmm. Guarda, io ho nemici da tutte le parti, ho offeso gente da tutte le parti, però non sono io, sono le scritture, è la parola. Dio ti chiama a farlo lo stesso, avvertili, fratello, altrimenti se ti vergogni del messaggio del Signore diventi come loro. E poi leggi Ezechiele 3,18.
Quando io dirò all'empio, certo morirai, se tu non l'avverti e non parli per avvertire quell'empio di abbandonare la sua via malvagia e salvargli così la vita, quell'empio morirà per la sua iniquità, ma io domanderò conto del suo sangue alla tua mano.
Quindi se non li avverti sarai colpevole. Va bene? È come se vedi uno che sta giocando, un bambino che gioca con la benzina o col fuoco e tu dici, ok, non è mio figlio, non mi interessa. Va bene, e no, non è così la cosa, tu devi aiutarlo, andare a dire guarda, non puoi farlo, e se poi lo fa, ok, tu l'hai avvertito, buonanotte. Che nella Bibbia, in Levitico, dice se un uomo ha un toro che uccide una persona, allora i giudici investigheranno, e se scopriranno che il padrone era stato avvertito, però non ha messo il toro sotto controllo, e allora il toro sarà il padrone e il toro saranno messi a morte. E sappiamo che qui c'è un toro vicino che sfasciava il nostro recinto e correva dietro, avevamo una muccarella qui e quando lei era in calore sfasciava il recinto e saltava dentro.
Mm-hmm.
Due volte. Alla fine il padrone, diciamo al padrone per cortesia, vedi fare qualcosa, il toro non si sa controllare, mi sfascia Fine dice ok, d'accordo, ha preso, l'ha castrata.
Sì.
Quindi questa è una maniera per risolvere il problema. Quindi in questo caso che cos'è la situazione? Dice una chiesa che
lui dice che vorrebbe parlargli del tempo della fine e come prepararsi, ma crede che metterà tutti contro di lui stesso.
Ma scusa, ma Gesù ha messo tutto il mondo contro finché alla fine l'hanno crocifisso. Ti hanno crocifisso ancora? L'hanno messo sul Calvario, l'hanno inchiodato, e allora andare avanti. E anche sulla croce Gesù continuava a predicare. Va bene, predicava il messaggio più scioccante, più scombussolante per il mondo, earth-shaking. Come in italiano earth-shaking, che scombussola il mondo, che mette il mondo sotto sopra.
Fa il mondo tremare.
Qual è il messaggio di Gesù in croce che ha scosso il mondo? Qual era? Gesù inchiodato.
Quando ha detto, Padre perdonali che non sanno cosa fanno.
Esatto, brava. Vedi che sta diventando sempre più profetica. Esattamente. Il messaggio dell'amore di Gesù per amare i nemici è quello che scombussola.
Sì.
Dice, un musulmano dice, Maometto mi manda a tagliare la testa, Gesù mi dice che ti ama. Te la taglio lo stesso, ti amo lo stesso, lo scombussoli. Quest'amore verso i nemici è quello che ha fatto crollare l'impero romano. Da questo sappiamo che i musulmani non hanno speranza. Perché i musulmani sono lì che fanno la guerra in Siria? C'è gente che si spara una vicenda e questi ISIS vanno a cercare le chiese per bruciarle. Le chiese non stanno facendo niente, come al solito. Non fanno niente.
Amen.
Perché i musulmani sono... I terroristi sono terrorizzati dell'amore dei cristiani, perché dimostra che sono fuori binario. Tutto l'odio di Maometto, tutta la vendetta di Allah, tutte le decapitazioni dell'ISIS, confronto a un millimetro di amore di Gesù non servono a niente. L'amore di Gesù che morivano nelle arene benedicendo i loro carnefici è quello che ha fatto crollare l'impero romano.
Amen.
C'è stato questo, c'è un video di questo americano che è andato in Iran a predicare il Vangelo, un evangelista. E predicava il Vangelo, l'hanno arrestato, messo in prigione e ha cominciato a torturarlo. E questo dice, confessa, sei una spia della CIA. Ma qual è? No, io sono missionario. No, tu sei una spia. E lo torturavano. E lo picchiavano. E dice, sono missionario. C'è un video, l'ho visto, bellissima testimonianza. E un giorno l'hanno picchiato, l'hanno lasciato tramortito per terra, calcio in faccia, l'hanno conciato. Ed era mezzo svenuto, loro pensavano che era svenuto completamente, invece era mezzo svenuto, si riusciva a sentire. E c'erano questi due giganti, due grandissimi, alti iraniani, e li ha sentiti che dicevano, io sono scocciato. Questo è l'ultimo cristiano che picchio.
Wow.
Sono stanco.
Wow.
Non riesco più a sopportare di picchiare sta gente.
Wow.
E questo continuava a rispondere, io vengo perché vi amo, perché Gesù Cristo vi ama. Sono venuto a portarvi l'amore, la salvezza di Gesù. E loro botte. Comunque, giusto per finire la storia, alla fine questo... quando non ce la faceva più sotto le torture, ha detto, Signore, non ce la faccio più, voglio morire, fammi morire, ti supplico, fammi morire. Gesù gli è apparso e ha detto, non temere, stai andando bene, non temere, io sarò con te. L'indomani sono arrivati, l'hanno torturato di nuovo, e questo ha attraversato la tortura meglio di prima. Dopo un mese l'hanno portato davanti al Gran Consiglio iraniano, e c'era un gruppo di imam, pezzi grossi, tutti seduti sulle loro poltrone lì, e lui in mezzo. Era una specie di tribunale. E loro, l'accusatore gli ha detto, confessa che sei venuto in Iran, lui era americano questo, quindi figurati gli iraniani, confessa che sei venuto in Iran per spiare sotto la paravento, la copertura di missionario. E questo era in silenzio. e ha sentito la presenza di Gesù. E lui ha ripetuto 2 o 3 volte, confessa il motivo che sei venuto in Iran. E dopo questo si è messo ad altissima voce e ha predicato un messaggio, ha detto, sono venuto in Iran per il motivo di darvi l'amore di Gesù Cristo, la sua salvezza del Figlio di Dio. Sono venuto qui perché vi amo e Gesù Cristo vi ama. È andato avanti così 5-10 minuti, erano paralizzati, impietriti, agghiacciati, terrorizzati. L'hanno liberato e tornato in America.
Wow. Gloria a Dio. Grazie, Signore.
Dove eravamo, Angela?
Amen.
Io non mi ricordo più, mi aiuti.
Amen, amen, amen.
Ogni tanto vado sulle nuvole a predicare.
No, è bello.
Gloria a Dio.
Amen. Stavamo rispondendo qua? A Tommaso.
Siamo qui, siamo già, sono già 6 in Italia?
Sì,
caro
sì,
mio,
sì.
Ma come? Abbiamo cominciato 5 minuti fa già.
5 minuti fa.
Dice nella Bibbia che per il Signore un giorno è
3 ore
anni,
fa.
E 1000 anni un giorno. E per il Signore qui 3 ore sono 5 minuti. Senti, dove, dai che le mandiamo a riposare.
No, devo finire il messaggio di Tommaso e poi sì. Allora, Tommaso dice, vorrei tanto poter far qualcosa. Stava parlando dai fratelli della Chiesa che lui volrebbe avvertire, ma loro non credono nel rapimento dopo la tribolazione.
E lui vuole preparare rifugio?
E lui dice adesso, vorrei tanto poter fare qualcosa per loro e ho pensato di preparare un rifugio per tutti loro, in modo che quando arriverà il momento anche loro abbiano un rifugio. Siamo circa 80-90 fratelli e sorelle, ma purtroppo non posso farlo poiché non ho forza economica.
Ma fammi capire, ma questi non credono che viene la tribolazione prima
no,
del rapimento?
No, no,
e lui vuole preparargli un rifugio?
Sì, sì, perché visto che loro non si preparano, perché non credono che devono prepararsi, perché loro saranno rapiti, allora Tommaso pensa, perché non prepara lui il rifugio per tutti loro?
Ma guarda, secondo me, caro amato Tommaso, stai sbagliando di grosso. Cosa vuoi preparare un rifugio per 90 persone di una chiesa sedute sulle panche che non ci credono neanche loro? E dopo che hai preparato il rifugio, poi dici che non c'è neanche soldi per prepararlo.
Sì, sì.
Quindi
sì.
Altra porta chiusa. Anche se avessi soldi, sarebbero soldi sprecati. Vai a preparare rifugio per gente che dice no, grazie, non mi
che
serve.
Non vuole prepararsi.
Io fra poco sarò rapito, verrà Gesù, mi rapirà e avrò l'anticristo da questa parte che vuole darmi il marchio della bestia, però dall'altra parte Gesù mi prende, porta in cielo, dove ci sarà la nuvola che assomiglia a una panca di chiesa, già con l'arpa, pronta l'arpa per arpeggiare, così che continuerò a sedermi sulle panche del cielo. Non è così la storia. Ma no, tu stai sprecando tempo, Tommasino, Tommasello. Non, assolutamente. Se questa chiesa non crede nelle profezie bibliche, che senso ha preparare un rifugio per loro che non credono? 80-90 persone? Ma stai scherzando. Io credo che in nessun modo vi riuscirai, quindi guarda, stai sprecando anche le intenzioni e stai sprecando i soldi che neanche hai. Io ti consiglio invece di cercare le persone singole o coppie disposte a credere, obbedire alla parola, cercare la qualità, non la quantità. No? Dimentica di fare costruire un'arca di Noè e poi andare in giro a spingere gente dentro. Gesù dice, se uno vuol venire dietro a me, rinuncia a se stesso e mi segua. Luca 9, 23, Marco 8, 34, mi segua, abbandoni tutto. Ma non è che Gesù andava lì a storcere, forzare la gente a seguirlo. Assolutamente, il contrario. Mm-hmm. Il contrario. Lui andava e dice, ciao, arrivederci. Chi mi vuole mi segue, chi non mi segue non mi vuole. Va bene?
Sì, sì.
Quindi
sì.
Tommaso, secondo me, si è fuori binario qui, eh? Sta andando in direzione sbagliata.
Ma lui lo sta facendo per amore. Visto che loro non credono che devono prepararsi, lui vuole preparare per loro e poi invitarli tutti.
No, è sbagliato.
Ma
è sbagliato.
Non è garantito che loro ti seguiranno, Tommaso.
No, è garantito che non lo seguiranno. Come non
allora
è garantito che non lo seguiranno. Qualche pecorella, ma non è mica lo seguiranno perché ha preparato l'arca di Noè,
sì.
Lo seguiranno perché lui li ha evangelizzati, hanno aperto il cuore alla verità, mm-hmm, alla parola, portano i frutti, che qual è i frutti? Che a loro volta vanno a evangelizzare altri, questo è il primo frutto, e dopo E poi, sai, io i rifugi in Italia non è che ci metto molta fede, sai, perché adesso viene il marchio della bestia, e vengono, sono già lì gli islamici, cioè praticamente, già adesso vanno in giro a tagliare le teste ai preti nelle chiese. Cioè, caro mio, se adesso cominciano addirittura i terrorismi, sempre di più, che sono già iniziati, specialmente quelli nucleari, cosa ci fate lì nella Babilonia che sarà distrutta? Uscite di lì, imbarcate su una nave e pagatevi il passaggio, magari lavorando a spalare carbone nella caldaia del vapore, per virgolette. Pagatevi il viaggio pulendo la nave, per modo di dire. Va bene?
Amen.
Andate a nuoto, avete una zattera, una vasca da bagno, attaccategli un ventilatore dietro, fatelo diventare un motoscafo, attraversate l'oceano, va bene? Trovate un modo, cioè nessuno può fermare l'uomo di fede.
Amen.
Capisci? Paolo aveva soldi per andare a evangelizzare a Roma?
No.
Allora cosa ha fatto? È andato lì, si è fatto mettere in prigione, e ha approfittato e si è fatto dare un passaggio della nave romana, capito? Ha fatto finta di essere prigioniero.
Ma era prigioniero.
Sì, vabbè, d'accordo, ma era prigioniero, vabbè, insomma, per modo di dire, ma Gesù in prigione gli aveva parlato quando era lì in prigione in Israele, lì dai romani. Gesù gli ha detto: Paolo adesso deve andare a Roma e dare testimonianza anche a Roma. E quindi così, con la scusa che era prigioniero, si è pagato neanche il biglietto di andata.
Evangelizzato tutti sulla nave.
Evangelizzato tutto sulla nave,
sì,
eccetera, eccetera. Ci ha avuto profezie, e li ha convertito dalla gente, caro mio. Cioè, Paolo è un buon esempio da seguire, sai. Dopo Gesù, Paolo è uno dei più grandi, assolutamente. Paolo, Giuseppe, figlio di Giacobbe, Pietro, Giovanni, cioè per me sono i miei eroi. Davide sono i miei eroi, che io sempre ascolto i messaggi audio della Bibbia su di loro, che belli. Dove eravamo, Angela?
A Tommaso. Lui continua: vi chiedo di pregare per me affinché possa riuscire a saldare il mio debito prima del tempo in cui vedremo il segno di cui parla il profeta Daniele. Non ho nulla da vendere, sono nulla tenente, e col lavoro che faccio, pagate le spese, rate e finanziamenti, non resta nulla.
Ah, perfetto, quindi è in grado di pagare i suoi debiti vendendosi tutto. Guarda, fratello, venditi la parrucca, per modo di dire, trovati quattro soldi e vai nel luogo dove Dio ti guida. Secondo me chi può uscire dall'Europa e non lo fa, un giorno si pentirà. Gli unici che non devono uscire dall'Europa sono quelli che non riescono, cioè i fratelli che dicono ha avuto profezie di rimanere, attenzione che certe profezie possono essere anche sbagliate, perché quello che abbiamo ricevuto noi è di uscire, è il momento di spostare l'esercito del Signore fuori dall'Europa. L'Europa ha avuto, perché predicare il Vangelo mille volte a gente che l'ha già ascoltato quando c'è gente che non l'ha ascoltato? In Europa la stragrande maggioranza sono cuori induriti. Va bene, induriti, e quindi dovete solo, la maggioranza del vostro tempo sarà occupata a nascondervi, a evitare che vi uccidano, e questo e quell'altro, mentre invece potete andare in altre nazioni dove l'erba è più verde, c'è più libertà, non c'è l'oppressione germanica che adesso c'è in Europa e peggio ancora diventerà, va bene?
Sì.
Poi ognuno, prego, fa come decide, ognuno per conto suo. Quindi se riesci a pagarti tutto, datti da fare, paga tutto e via.
Tommaso dice: ho una casetta in campagna in mezzo al bosco di proprietà di mio padre. Ci sono poche case intorno e pensavo di creare lì il mio rifugio. Ma temo i vicini, poiché non essendo cristiani, lo spirito dell'anticristo si manifesterà anche in loro e temo che possano farci del male.
Assolutamente sì, il Signore te l'ha mostrato, giusto, ti faranno del male. Tutti quelli che non seguono il Signore, volenti o nolenti, direttamente o indirettamente, faranno del male, ti denunceranno se non segui tutte le regole. Quindi ti consiglio di vendere, di non comprare, ti consiglio. Cosa compri? Non si compra di questi tempi, si affitta, non si compra. Quindi non comprare, onde poter spostarti, senza quella palla al piede che sono le proprietà immobiliari. Sai vuol dire proprietà immobiliare? Sì. Una proprietà che ti immobilizza.
Ah.
Le proprietà immobiliari immobilizzano.
Mm-hmm.
Capito? E quindi chiedere a Dio, che fratello, che ti guidi su dove andare. Non comprate, perché diventate schiavo della compra. So che si risparmia con mutuo, però e se dovete spostarvi, cosa fate con questi mutui? Lascia perdere, vada, Celentano c'è una bella canzone, Il Mutuo si chiama.
Mm-hmm.
Lasciate perdere i mutui, per cortesia. E se Gesù non ha fatto nessun mutuo, cosa vuoi mutuarti? Va bene?
Sì, sì, sì.
Va bene. Che altro?
A questo punto la mia domanda è, quando, in che momento voleremo nel deserto?
Cioè, lui dice la chiesa che vuole nel deserto, Apocalisse 12, 14, vuoi leggerlo, che i fratelli, che non lo, c'è qualcuno che non lo conosce. Lui sta parlando, si riferisce a questa profezia.
Apocalisse 12, 14.
Sì.
Ma alla donna furono date le due ali della grande aquila, affinché se ne volasse nel deserto, nel suo luogo, dove è nutrita per un tempo dei tempi e la metà di un tempo, lontana dalla presenza del serpente.
Ok, leggi anche il... Ovviamente leggi, vediamo se c'è altro cosa attinente.
Apocalisse 12?
No, no, lui, che altro
dice? Il messaggio di Tommaso. Lui chiede, il rifugio serve solo per i primi 3 anni e mezzo?
Quindi qui, insomma, basta che segui il corso biblico, te lo spiega, è inutile che te lo ripeto. Quindi questo fratello c'ha il corso biblico.
E lui è nuovo, questo è il primo messaggio che lui ci ha scritto.
Sì, e se tu segui il corso biblico è tutto spiegato. Comunque... vabbè, lo ripeto veloce, adesso l'anticristo farà un patto di 7 anni, credo forse anche quest'anno 2016, se no presto, se non è quest'anno siamo vicinissimi. E poi la Bibbia dice, Daniele 9:27, che spezzerà il patto dopo 3 anni e mezzo, e Apocalisse, Daniele 11:31 collocherà l'abominazione, che Gesù ha detto, Matteo 24:15-21, dice, quando vedete l'abominazione di cui ha parlato Daniele, fuggite perché sarà grande tribolazione. Allora, la sua domanda è, quando, in che momento voleremo al deserto? Cioè, sì. Lui vuole sapere quando comincia la tribolazione.
Quando è il momento di andare nel rifugio?
Adesso.
Ah.
Adesso, ci sono due momenti di scappare. Due
però...
momenti. Uno, ci sono due momenti di scappare. Si scappano in due passi.
Ok.
Uno è adesso, prima che cominci la crisi finanziaria, le grandi guerre, che stanno cominciando le grandi guerre, America, Russia, intorno a Israele, islamici. Io mi aspetto, probabilmente credo che l'America farà un passo falso e ci sarà una nazione come la Corea del Nord, oppure come l'Iran, che bombarderà l'America, affonderà qualche nave americana, l'America si vendicherà, rappresaglia, e allora subentrerà la Russia a difendere magari l'Iran o qualcosa del genere, o la Libia. E allora si scontreranno America e Russia, cominciano le grandi guerre. Va bene? E infatti l'America e la Russia si stanno molto provocando, specialmente l'America sta provocando la Russia,
sì.
Per via della Crimea, nel Mar Nero e anche nel Mar Baltico, quindi mi aspetto guerre.
Sì,
quindi cosa succede? In previsione di queste guerre bisogna scappare adesso.
Però hai detto tante volte che non è il momento adesso di andare nei boschi.
No, nei boschi, non sto dicendo nei boschi. Infatti fratelli, c'è scritto, stiamo cercando una caverna. No, cosa cercate caverne adesso, cavernicoli? Non è il momento di...
E allora?
Cavernicarsi. No, adesso è il momento di andare, adesso è il momento di uscire dalle città, perché arrivano le guerre. Quando arrivano le guerre, crollo finanziario, la carestia, le città saranno degli inferni.
Mm-hmm.
Va bene? Le città è un posto orribile, non puoi uscire con la macchina, strade bloccate. Adesso basta un incidente sull'autosole e blocca 100.000 macchine. Un stupido incidente. E cosa succederà quando gli incidenti saranno 100, quando ci saranno attacchi terroristici? Sarà il caos, va bene? Quindi uscire dalla città, andare ai monti già adesso, possibilmente fuori dall'Italia.
Mm-hmm.
Uno, questo, ma non nelle caverne, uscire dalle città adesso.
Per vivere fuori o solo per avere un posto pronto, un rifugio che li aspetta per il momento necessario?
Ma io suggerisco vivere fuori.
Vivere fuori.
Certo, adesso tu in città c'è il tuo lavoro, sei avvocato,
sì,
ragioniere,
sì, sì.
tu guadagni soldi, che in montagna da vivere di galline, uova, patate, no, io preferisco la mia comodità, e sono problemi tuoi, se succederanno emergenze io ti ho avvertito. Quindi uscire dalle città e vai a coltivare patate in qualche montagna, trovati un villaggio dove puoi vivere di quello che potrai vivere. Se sei calzolaio, fai scarpe, insomma, fai qualcosa. Vai a vendere uova, fai formaggio, fai qualcosa, insomma, vivi di ortaggi. Adesso, quando poi, l'anticristo romperà il patto di 7 anni e comincerà la tribolazione, allora devo buttare via passaporto e documenti e andare nei boschi. Okay. E i fratelli che saranno nei boschi in Europa l'avranno dura. Perché nei boschi cosa mica puoi mangiare? Radici, devi andare nelle città a cercare qualcosa. E nelle città in Europa saranno attrezzatissime a prendere. Cioè sarà l'Eurogen Force, c'è il GPS, i satelliti, tutto. Ti trovano, è difficilissimo. Molti di questi fratelli, la stragrande maggioranza, saranno uccisi, distrutti. Poi ci sarà il crimine. Già adesso gli islamici vanno in giro a stuprare, a violentare donne, e fa questo, quell'altro. Lì, in momento di crisi, questi qui, con la scusa di Maometto, di Allah, vanno in giro a ammazzare tutti quanti. Capito? Per un pezzo di pane, per rubarti un po' di cibo, con la scusa che sei infedele, ti portano via tutto. In Europa. Invece nel terzo mondo non è così. Nel terzo mondo la gente già vive nelle campagne, già vive di patate e fagioli. E quindi loro, non sentiranno grande ripercussione. I poveri rimarranno poveri. Più poco avevano e vanno più o meno, un pochettino di meno, ma gente che vive già, che coltiva fagioli, questi coltivano. Ma nelle città, quelli abituati ad andare al supermercato col carrellino, quando vai al supermercato, al supermercato non c'è niente da mettere nel carrello, che in una mezza giornata i supermercati si svuotano, non entra più niente di fresco, l'acqua magari è contaminata con una bomba atomica sporca, una bomba chimica, non puoi neanche più berla. Cosa fai? Cosa fai se tu sei a Milano e l'acqua è contaminata? O sei a Monza, sei a San Giovanni, sei a Como, sei a Firenze, sei a Roma. Cosa fai? Uscite da queste trappole del diavolo. E se non avete la fede di andare fuori dall'Europa, andatevene sui monti e cominciate a crescere galline, conigli, patate e ortaggi. Va bene?
Amen. Allora, adesso
fatemi una bella fotocopia dei funghi che potete mangiare, che non vi avvelenate, andate a funghi. Fratelli, fate delle belle fotocopie di funghi, questo sì, questo no. Imparate a sopravvivere, imparate a pescare, imparate a catturare conigli. Qui c'era uno che ci insegnava a catturare conigli. Vai avanti, Angela.
Allora, ricapitolando, adesso è il momento di uscire dalla nazione, se il Signore vi ha mostrato, di uscire dall'Europa e sistemarvi nella nuova nazione, perché ci vuole tanto tempo per fare questo, se no anni, almeno alcuni mesi ci vogliono.
Se non è che arrivi qua e ti sistemate in un giorno, ci vuole un po' di mesi per adattarti.
E quelli che non uscite dall'Europa, adesso è il momento di assicurarvi che avete un luogo fuori città, un rifugio dove andare e vivere quando è necessario, avere tutto pronto. Anche se ancora lavorate dentro le città, dovete avere un posto fuori dove potete rifugiarvi. Ma il momento di abbandonare tutto e vivere solo nel rifugio sarà alla rottura del patto di sette anni. Hai detto che solo allora sarà il momento di abbandonare tutto.
Solo allora puoi buttare via il passaporto, non ti serve più. Cartina d'identità, buttala via, non ti serve più.
Perché viene il marchio della bestia.
Perché se cartina d'identità, passaporto, senza marchio della bestia non funziona più. Il passaporto, la cartina d'identità, il codice fiscale e tutto il resto sarà tutto integrato nel microchip, che tu non vuoi. Allora andare a scappare nei boschi.
Quindi questo è l'inizio della tribolazione.
Però i fratelli ci hanno chiesto: per quanti anni devo ammassare cibo? Per 3 anni e mezzo di tribolazione? Risposta: no! Perché cosa dice l'Apocalisse 12:14, Angela, riguardo al cibo?
Dice: la donna, alla donna furono date le 2 ali della grande aquila affinché se ne volasse nel deserto, nel suo luogo, dove è nutrita per un tempo, dei tempi e la metà di un tempo.
Ecco, è nutrita da chi? Chi la nutre?
Verso 6. La donna fuggì nel deserto dove ha un luogo preparato da Dio per essere nutrita per 1260 giorni.
Allora, Dio prepara il posto. Ti ricordi che Dio ha preparato il posto a Elia?
Sì, e con la vedova.
Anche con i corvi. Mm-hmm. Vicino c'era il ruscello Cherub, come si chiamava. I corvi due volte al giorno gli portavano la carne, probabilmente rubata nella cucina di Jezebel. Mm-hmm. La portavano lì e lui mangiava carne alla brace. Non so cos'era, probabilmente agnello, bistecchine, costate e grigliata, non so esattamente cos'era, no? Poi mi aspetto quando il Signore fa le cose.
Ti aspetti a questo tipo di mangiare nella grande tribolazione?
Insomma, non so se saremo grigliate, cioè io mi auguro che,
ai ai ai,
cioè siccome sai, italiani siamo abituati alla certa cucina, quindi... No, comunque quello che Dio manda noi siamo contenti, che può portare un pacco di fagioli. Se... Comunque, nei 3 anni e mezzo, dice, un posto preparato da Dio. Quindi se Dio prepara un posto come Elia, ha preparato i corvi, andare avanti e indietro a portare la carne 2 volte al giorno. Questo potete leggere nel libro di Primo Re, capitolo 17. Quando il ruscello si è seccato, perché c'era la carestia di acqua anche, gli dice, ok, è finita l'acqua, nessun problema, vai a Sidone. Sidone, che era la nazione di Jezebel, tra l'altro, proprio sotto il naso di Jezebel, da dove Jezebel veniva. E lì c'è una vedova che ti aspetta e lei si prende la cura di te. Va là, la vedova sta morendo di fame. Però Elia dice, Dio mi ha mandato qui, non ti preoccupare, la farina, l'olio non finirà. Schioccato le dita, 3 anni e mezzo, mm-hmm, olio e farina. Infatti qui stiamo cercando, mia moglie sta cercando di procurare la farina, stiamo cercando della farina, diversi sacchi di farina che possiamo mangiare farina. Quindi quando arrivate nel terzo mondo, quando arrivate, ragazzi, fratelli, noi abbiamo una lista di cibi che dovete procurarvi, per esempio 100 kg di fagioli, per esempio 50 kg di lenticchie, 50 kg di ceci, 50-100 kg di farina, e farvi un forno per fare il pane.
Ci hanno detto che la farina non dura molto nei sacchi, pochi mesi dura, è più conveniente procurarsi una macchina, un
sottovuoto.
Home meal.
Dice sì,
sottovuoto,
sì.
No.
Home meal, ragione.
For the grain, for the wheat.
Sì, sì. Infatti mia moglie sta cercando una macchina per macinare il frumento.
Una macchina in casa?
In casa.
Una piccola macchina che macina, sì, frumento, perché il frumento lo puoi mettere da parte per più mesi.
Sì, ci stiamo informando sul costo e ci sono macchine qui che si trovano facilmente dappertutto qui in Sud America, e sono molto popolari. Macchine che puoi macinare frumento in casa, quindi ti produce la farina integrale.
Integrale, naturale.
Al mulino ti separano questi disgraziati, separano ti tolgono i fior di grano, ti tolgono tutto il meglio e ti danno il rimasuglio. Capisci? Quindi noi invece procurate una macchina, e poi una volta che c'è la macchina a macinare il frumento, capito? È facile, qui c'è un contadino da tutte le parti, qui se andate da un contadino qui, ho preso un sacco di fagioli, ho comprato a poco prezzo, che i contadini qui producono,
sì.
Quindi procurate 50-100 kg, quello che volete, di frumento, che costa pochissimo veramente,
sì.
Poi ve lo macinate e poi avete una specie di cucina col forno, ve lo... Oppure fatevi un forno con i mattoni, come vi pare voi.
With mud.
Hai capito? Qui fanno i forni col fango, qui le fanno. Sì. Pietra e fango, forni bellissimi, puoi fare anche la pizza se volete mangiare l'italiana. Giusto, Angela. Quindi, giusto. Quindi è meglio procurarvi una macchina per macinare frumento. Qui si trova dappertutto queste macchine. Da in Italia non lo so.
Ultima domanda da parte di Tommaso. Lui
ma quante
dice...
domande c'è sto fratello?
E questa ultima.
Dio lo benedico, un fratello. No, dico Arzillo, va bene. Sono domande intelligenti, bravo Tommaso.
Dice, chi sono quelli che non voleranno nel deserto? Coloro che non si sono preparati.
Allora, Apocalisse 12:14 è la donna. Chi è la donna? La donna è quella di Apocalisse 19:7. Chi è Angela? E leggilo.
Ah, lo leggo. Pensavo che mi chiedi a me.
Beh, non lo sai chi è?
Sì, ma devo trovare le parole, come spiegare. No, lo leggiamo meglio. Apocalisse 12:17. Allora,
è sbagliato. Apocalisse 19:7.
Ah, 19.
Chi è la donna di Apocalisse 12:14? È la stessa donna di Apocalisse 19.
Quella è la sposa,
7, capito? Cerchiamo di... I numeri li dobbiamo dare, perché non sia il numero dell'otto completi.
quella è la sposa.
Perché già ci prendono per fuori, per, capito, fuori di testa. Andiamo.
Apocalisse 19:7.
Ecco, questa chi è la donna? Qui ti dice chi è la donna.
Rallegriamoci ed esultiamo e diamo a lui la gloria, perché sono giunte le nozze dell'agnello e la sua sposa si è preparata. Le è stato dato di vestirsi di lino fino, risplendente e puro, poiché il lino fino sono le opere giuste dei santi.
Ok. 8?
Sì.
Hai detto 8, va sì. Bene. Quindi chi è la donna, Angela? Ti
richiedo
di nuovo.
La sposa.
Tu cos'è che ti stai studiando? Cosa ti stai studiando di essere ogni giorno, Angela?
Io sono in una scuola, voglio essere la sposa.
Ok, grazie signora. Mm-hmm. Va avanti così che secondo me c'è buone probabilità.
Ai. Ogni giorno è un esame qui.
Sì, certo. Mm. Vedo che sei una peccatrice che sta imparando molto.
Amen.
Siamo tutti peccatori buoni a nulla. Amen.
Amen.
Allora, ascoltate. Allora, abbiamo scoperto chi è la donna di Apocalisse 12:14.
Quella che si prepara.
Come sappiamo, perché questa donna deve essere per forza la sposa di Cristo? Visto che anche in Apocalisse 17:18 parla della donna, la prostituta Babilonia. Come sappiamo che chi è questa donna, Angela?
Perché lei è ubbidiente.
No, sì, però non puoi ma come lo dimostri che questa è ubbidiente?
Perché vola nel deserto, Dio la nutra.
Sì, ma chi è questa donna? Come fa a sapere che è la sposa di Cristo?
I don't know.
Ok. Allora, lo sappiamo che questa donna è la stessa di Apocalisse 19:7 che hai letto.
Mm-hmm.
Apocalisse 19:7 la donna è?
La sposa.
E come sappiamo che questa qui di Apocalisse 12:14 e 6, la donna a posto preparata da Dio, come facciamo a sapere che questa qui è la sposa?
Perché viene perseguitata dal dragone.
Uno. E due?
E perché fugge nel deserto.
No, sì, anche, ma perché ha un posto preparato da Dio. Mm-hmm. Quindi è la donna di Dio.
Sì, sì.
Questa
sì.
È la mia donna, dice
Amen.
Dio.
Amen.
La mia muchacha. La mia... la mia... La mia mujer. Guai chi la tocca. Le senti le mani di Gesù attorno a te,
Amen.
Angela? Il Signore
Amen.
Che dice, guai chi ti tocca. Ok, io ti sculaccio, ma nessun altro. Sei
Grazie,
la mia
Signore.
Donna, la mia sposa. Come lo sappiamo? Perché dice che è un posto preparato da Dio. Quindi un posto che Dio prepara. Quale donna ci metterà? La prostituta di Apocalisse 17?
No.
No.
La sua sposa.
Se Dio ha preparato il suo posto, questa donna deve essere quella là, di Apocalisse 19:7, la sposa
Amen.
Di Cristo.
Sì.
Ok, allora la sua domanda era?
La domanda era, chi sono quelli che non voleranno nel deserto, coloro che non si sono preparati?
Questi qui sono quelli del verso 17, sempre Apocalisse 12, al 14 la donna sposa, e al 17 chi è? Lo stesso capito, andiamo avanti.
Apocalisse 12:17. Allora il dragone si infuriò contro la donna,
perché? Perché non riusciva a distruggerla.
Sì.
Il dragone si piazzò davanti alla donna per distruggerla, però non riuscì perché Dio ha preparato un posto. Allora lui, il diavolo, il dragone è furioso. Allora cosa fa? Verso 17.
E andò a far guerra a quelli che restano della discendenza di lei, che osservano i comandamenti di Dio e custodiscono la testimonianza di Gesù.
Sono salvati o non salvati? Cristiani o non cristiani? Questi?
Sono cristiani che osservano i comandamenti,
okay.
Che testimoniano di Gesù.
Allora questi sono protetti da Dio, da 3 anni e mezzo, dal posto preparato da Dio?
No, non fanno parte di quelli.
Non fanno parte.
Infatti, quella è la donna.
Infatti lo vediamo che il dragone gli salta addosso.
Mm-hmm.
Ok, Apocalisse 13:7, prossimo capitolo.
13.
Allora, il diavolo attacca la discendenza di lei, cioè il seme è Cristo, la discendenza del seme che è Cristo. In altre parole, questi sono altri che osservano i comandamenti di Dio, di Cristo. Sono cristiani, però il diavolo questi qui li attacca. E cosa fa? Li vince? Cosa fa? Li distrugge o non li distrugge? Li vince o non li vince? Perché oggi i predicatori predicano, noi siamo popolo di Dio, Dio ci proteggerà, il diavolo non può distruggerci, il diavolo...
Mm-hmm.
Il diavolo vincerà questi cristiani, sì o no? La donna, sappiamo, la sposa, sono una minuta, piccolissima frazione della Chiesa di Cristo, pochi. Questi sono i cosiddetti buon seme a cuore pieno, pochissimi. La stragrande maggioranza Questi qui invece vengono attaccati dal dragone, leggilo, Apocalisse 13,7.
Le fu pure dato di far guerra ai santi e di vincerli, di avere autorità sopra ogni tribù, popolo, lingua e nazione.
Quindi li attacca e cosa fa? Li vince? Li vince.
Sì, sì.
Per quanto tempo? Apocalisse 13,5.
E le fu dato potere di agire per 42 mesi.
Ok. Quindi 42 mesi, poi due versi più avanti, gli dà potere di vincerli ai santi. Vince ai santi per quando? Per 42 mesi. Attualmente già i santi vengono vinti. Mm-hmm. Sono già vinti i santi. I santi pappagalli che sono in chiesa a ripetere le preghiere protestanti e le preghiere cattoliche, i santi pappagallini sono già vinti. Perché? Perché li stanno vincendo gli omosessuali, li stanno vincendo gli islamici. E adesso gli islamici vanno nelle chiese. E adesso i preti sono lì a supplicarli in ginocchio: per cortesia, musulmani, venite a pregare le nostre chiese, così che pregando le nostre chiese, se le nostre chiese voi pregate Maometto, allora quelli dell'ISIS lo vedono e si inteneriscono. Dicono, ah, vedi, gli islamici moderati vanno alle chiese cristiane a pregare. E allora noi... Non è educato ammazzarli, non è educato tagliargli le teste. E allora cerchiamo di smettere di ammazzarli così tanto. E i cristiani, la difesa dei cristiani oggi è che pregano, Dio Allah non si capisce, pregano, che gli islamici vengono in chiese, nelle loro chiese, a pregare Maometto per dimostrare all'ISIS che loro sono insieme ai cristiani. E questo è un inciuccio incredibile, altro che inciuccio politico qua. Una mucchiata religiosa. Questo ormai sono arrivate all'ecumenismo. Va bene? Finalmente l'ISIS ha creato l'ecumenismo. L'ISIS indirettamente ha costretto islamici e cristiani a fare ecumenismo. Ora finalmente stanno pregando nella stessa chiesa. Chi pregano? Allah, Maometto, Cristo, Dio, Buddha, non importa. L'importante è che siamo uniti in ecumenismo. Che zuppa nauseabonda. Che zuppa, guarda, quella zuppa così può usare come veleno per i topi, uccide chiunque. Cioè buddisti, confuciani, induisti, islamici, veri islamici e falsi cristiani, tutti insieme, una zuppa che guarda, ucciderebbe chiunque. Va bene? Quindi voglio dire, dice Apocalisse 13,7, l'anticristo, la bestia li vincerà, ma li ha già vinti. Posso correggere, non è che il diavolo li ha vinti, è loro che hanno perso. Non è che il diavolo li ha invasi, è loro che hanno aperto le chiese.
Si sono lasciati.
Non è che il diavolo è potente ad vincere i cristiani. I cristiani che hanno rinnegato Gesù, hanno rinnegato il Vangelo, hanno rinnegato Cristo, hanno rinnegato Dio, non vanno a evangelizzare. Sono lì a adorare in ginocchio nei soggiorni, nelle sale la sera, adorare alla televisione. Oh, speriamo che Matteo Renzi, aiutaci. San Matteo, non è San Matteo del Vangelo, è San Matteo Renzi. La loro speranza sta nella Santa Merkel, nel Santo Matteo Renzi, nel Santo Putin. I can't do the subject justice, dicono in inglese. I can't do the subject justice. In italiano come sarebbe? Non mi bastano le parole. Allora, abbiamo risposto a questo fratello.
Sì.
Chi sono quelli che non voleranno nel deserto? Sono quelli che, come dice lui, che non si sono preparati. I cristiani che si preparano a ricevere gli islamici, a ricevere le lesbiche, a ricevere i trans, non sono preparati a niente. Sono preparati per il diavolo. E il diavolo dirà, bravi, bravi, bravissimi, adesso che mi avete baciato i piedi, adesso io vi distruggo. Perché? Perché dice Romani 6, così a Romani 6, 23, dice il salario del peccato è la morte. Il salario del peccato è la morte. Dopo che è servito il diavolo, Adamo ed Eva hanno servito il diavolo, le chiese oggi hanno servito il diavolo, stanno servendo gli omosessuali, stanno servendo gli islamici, il salario sarà la morte. Questi islamici cosa credi? Che alla fine vorranno il Cristo di questi cristiani mezzi morti? No, vorranno il Maometto, no? loro lo dicono, noi siamo qua per conquistare l'Europa. E se non venisse il rapimento ci riuscirebbero occhi chiusi. Infatti è già conquistata l'Europa. Angela.
Amen, amen. Grazie, Signore.
Sono le 6:37 in Italia, Angela. O 38.
Sì, ci fermiamo qui.
Mamma mia, ragazzi.
Avevo un'altra domanda da parte di Stefania.
Sì, dimmi.
No, sono diverse domande sul tempo della fine interessanti, ma forse la settimana prossima.
Stefania dalla Svizzera?
No, un'altra Stefania dall'Italia.
Un'altra Stefania. Mm-hmm. Dio benedica tutte le Stefanie.
Allora, la settimana prossima rispondiamo anche a lei, è interessante.
D'accordo.
E tutti gli altri che ancora sono rimasti sulla lista, Dio vi benedica.
È colpa tua, Angela, che tu...
Lo so che è colpa mia.
È sempre colpa tua.
È
che
sempre.
Tu,
va bene.
Predi così tanto.
Se prima o poi le rispondiamo, sono contenta.
Va bene.
Va bene.
È già rimandata la settimana scorsa, la Stefania, no?
No.
Ok, la settimana scorsa abbiamo rinunciato alle notizie per rispondere ai fratelli.
Sì.
Settimana abbiamo preso le notizie, però rinunciamo a rispondere con i fratelli. Quindi qua bisogna scegliere tra...
Mm-hmm.
Va bene, andiamo a vedere cosa mia dolcissima amata moglie ha cucinato.
Ok.
Di là che cucina. Debora, se ci senti, cos'è che cosa bolle in pentola oggi? Allora, Angeli, mandiamo a riposarti, ragazzi.
Sì.
Dai, mandiamo a riposare.
Sì.
Dai,
okay. Grazie a Dio, sì. Chiudiamo, fratelli.
Okay.
Scriveteci le vostre testimonianze, soprattutto quello che Gesù sta facendo nella vostra vita, l'evangelizzazione, le guarigioni. E poi se avete bisogno di consiglio, anche quello. Siamo qui per questo. Vi abbracciamo, vi vogliamo bene. E quelli di voi che volete aiutarci per tirare avanti la missione, l'evangelizzazione.
Per tirare il carretto?
Il servizio per il Signore.
Per tirare il carretto.
Quelli di voi che volete aiutarci, potete inviare le vostre decime e offerte mensili via PayPal sulla pagina principale di Radio Blast. Vedete il tasto Donate. E poi ci sono i passi da seguire. E grazie, e Dio vi benedica.
Sì, questo è il vostro modo di contribuire a alzare le braccia di Mosè. Leggere Esodo 19. Mosè alzato le mani, e Israele che sta combattendo contro Amalek, un orribile popolo, i Malachiti, e vinceva. Poi Mosè si è stancato, ha abbassato le braccia, e Amalek vinceva e Israele perdeva. E allora sono andati, chi era Aaron e Ur, si sono messi ai suoi fianchi, gli hanno messo una pietra, l'hanno fatto sedere a Mosè e gli hanno alzato le braccia in lode. E allora, quando alzandogli le braccia, Israele ha cominciato a vincere di nuovo. Quindi, fratelli, sollevate le nostre braccia, fratelli, e aiutateci, così che quando vinciamo noi, vinciamo tutti. Amen. Qui siamo tutti nella stessa arca di Noè. Nel nome di Gesù Cristo, amen.
Amen.
Grazie
nel nome di
Gesù. Le braccia, con le vostre offerte, vi vogliamo bene. Amen.
Amen.
Tutto
Dio
volontario,
vi
amen. Tutto volontario.
Sì,
gloria
sì,
al
sì.
Signore.
Amen. Gloria a Dio.
Ciao,
fratelli.
Un bacione.
Amen. Ciao a tutti. Un abbraccio grande, grande.
Ciao.
Rimanete in contatto.
E ricordagli dell'evangelizzazione.
Ah sì.
Sabato e domenica.
Sì.
Sabato e domenica è il giorno di dormire o di evangelizzare?
No, di evangelizzare.
Di evangelizzare.
Sì.
Quindi lasciate perdere la televisione, le telenovele, le ragazze che tacchia spillo, i politici col marchio della bestia. Andate fuori a cercare le pecorelle sul lungomare, sul cortomare, sulla spiaggia. Fuori dalla spiaggia, in centro, in periferia, sulle montagne, nelle valli, nelle strade, nei crocicchi, e spingeteli a entrare, che la mia casa sia piena, dice il Signore. Andate.
Amen.
Andate, perché fra poco viene la tribolazione, viene l'anticristo, viene Armageddon, e dopo non lo potrete più fare. Va bene?
Grazie.
Quindi alziamoci dalle panchine addormentate di Radio Blast e andiamo fuori a portare Gesù, a portare la salvezza, a portare il Vangelo.
Amen.
Va bene? E non preoccupatevi dalla cena. Prendete un panino, due fette di formaggio, un fagottino in tasca e via, all'attacco. Lasciate perdere spaghettini, la cumarola in toppa lì. Va bene. Dio vi benedica, fratellini. Un
grazie,
bacione.
Signore. Amen. Amen. Ciao, fratelli. Avanti con Gesù. Annunciare il suo amore. Ciao.
Amen.